Ok, scusate, mi hanno appena detto che gli appunti di lunedì non si caricano. Bastava scrivermi per mail, naturalmente, cioè non serviva aspettare. Dopo cerco di capire cos'è successo. Ok, allora parto con un attimo di riassunto per fare le cose più ordinate. Parliamo di geometrie piane, parliamo di geometrie non euclidee. Lo scopo è prendere il piano proiettivo, mettere una forma quadratica e a seconda della forma quadratica vedere che tipo di invarianti geometrici vengono fuori usando i rapporti. Allora, la prima cosa naturalmente è il piano ellittico. Allora, gli diamo un nome, lo chiamiamo E, e semplicemente è P2R. E apparentemente dargli un nome non serve a niente, però dopo, quando facciamo il caso iperbolico, non si può usare tutto il piano, bisogna usare solo una certa parte del piano. Quindi in quel caso il piano iperbolico non sarà tutto il piano proiettivo. Quindi a quel punto sarà diverso. Con assoluto non degenera definito positivo. Definito positivo e supponiamo che omega abbia matrice identica. Cambiando base, cambiando riferimento, possiamo supporre che la matrice sia identica. Allora, vi ricordo che scriviamo omega di xy, dove xy sono due punti, vuol dire x con 0 y 0 più x1 y 1 più x con 2 y 2, perché vuol dire x trasposto identità y. E quando scriviamo omega con un solo argomento, invece vuol dire x trasposto identità x, vuol dire x con 0 quadro più x con 1 quadro più x con 2 quadro. Vi ricordo come definiamo la distanza tra punti. La distanza tra punti la definiamo in questo modo. Prendiamo due punti, P e Q, punti del piano ellittico. Confondiamo i punti con le coordinate, quindi se serve scrivere formule, x con 0, x con 1, x con 2 sono le coordinate di P, oppure P0, P1, P2, dipende da come gira. Allora, sono punti del piano. Calcoliamo P sub Q è una retta, la intersechiamo con omega, che vuol dire con il supporto di omega. Questi sono due punti che chiamiamo, come volete, per esempio P' e Q', ma così dopo non li useremo più. Allora, sulla retta P e Q abbiamo quattro punti, i due originali più i due dell'assoluto, facciamo il birapporto di quelli. Per calcolare il birapporto, calcoliamo il birapporto PQ, P', Q'. C'è l'ambiguità dell'ordine dei punti, perché P e Q possiamo decidere chi è il primo e chi è il secondo, ma dell'intersezione con l'assoluto ovviamente è arbitrario decidere chi è uno e chi è l'altro. Quindi questo birapporto è definito a meno di inversione, a meno di prendere l'inverso. Come si fa a calcolarlo? Beh, naturalmente i punti P e Q, P' e Q' si scrivono come diciamo lambda P più Q, dove lambda naturalmente ha due valori, lambda 1,2P più Q. L'altra volta ho usato lambda e mu per scrivere una cosa omogenea, ma è lo stesso. Calcolate che i lambda 1,2 li calcolate facendo l'intersezione con Ok, questi punti naturalmente si calcolano imponendo che omega calcolato in lambda P più mu Q, pardon, lambda P più Q sia 0, cioè che appartengano all'assoluto. Ok, naturalmente questo vuol dire omega di lambda p più q, virgola lambda p più q uguale a 0, e si sviluppa, c'è lambda alla seconda che moltiplica coefficiente p, omega p, più 2 volte lambda che moltiplica l'omega di pq, e più l'omega di q uguale a 0. E a questo punto sto lambda 1,2 uguale meno l'omega di pq, più o meno la radice quadrata di qualcosa diviso l'omega di p. E la radice quadrata è il discriminante dell'equazione, che è l'omega di pq al quadrato meno quel prodotto. Usate l'uguaglianza di Cauchy-Schwarz, allora qua sarebbe l'omega di pq alla seconda meno l'omega p omega q, però la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz vi dice che quello che c'è dentro è negativo, perché la forma definita positiva vale Cauchy-Schwarz. E quindi qua ci conviene mettere più o meno i e mettere la cosa positiva. La cosa positiva è l'omega p che moltiplica omega q meno l'omega di pq alla seconda diviso l'omega di p. Ok, quindi lì ho ricordato anche il conto, perché scusatemi, ho confuso un attimo. Credo di aver scritto una cosa sbagliata, invece è giusta. E a questo punto, questo birapporto si calcola come lambda 2 diviso lambda 1, cioè si calcola come il rapporto tra quei due tizi, meno l'omega pq meno i la radice quadrata diviso meno l'omega pq più i la radice quadrata. Naturalmente quei due numeri sono numeri complessi, uno coniugato dell'altro perché cambia solo il segno davanti alla i, quindi sono della stessa norma, quindi questi due numeri sono cose del tipo, uno sarà una certa norma che moltiplica e alla i teta e l'altro sarà quella norma per e alla meno i teta, perché è l'inverso. Naturalmente converrà cambiare il segno a tutti e due. Ok? Quindi cambio il segno così, più, 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 meno. Ok? E naturalmente questo potete anche vederlo come e alla 2i teta. Però si semplifica. E quindi la definizione che diamo è, definiamo la distanza di P a Q come R volte l'argomento θ, dove R è una costante che volete e l'argomento θ lo trovate come 1 diviso 2i per il logaritmo del birapporto PQ'Q'. Chiedete che sia positiva questa distanza e questo decide l'ordine di P' Q'. Siccome pensare ai logaritmi è una cosa un pochino disturbante anche all'università, si nota, conviene essere un po' più espliciti su questa cosa. Pensate a questa espressione e cercate di esplicitarla. Rho non ha molta importanza, ma se lo teniamo. Questo è scritto coseno di teta più iseno di teta diviso rho cos teta meno isen teta. Giusto? Quindi possiamo pensare invece che al logaritmo a chi è rho, rho alla seconda, ma non ci interessa, chi è coseno di teta e chi è il seno di teta. E questo naturalmente adesso, ok, vedete che cos'è? Comunque il coseno di teta è la parte reale. Ah, calcoliamo rho alla seconda prima, che conviene. Prendete il numeratore, cos'è rho alla seconda? Dovete fare omega di pq al quadrato più il quadrato di quello che c'è sotto radice. Solo che sotto radice, quando fate il quadrato, sparisce l'omega pq quadro, ha il segno meno. Quindi il quadrato di rho è semplicemente omega p omega q. E non vi interessa. Invece il coseno, che cos'è? è l'omega di pi virgola q diviso la radice quadrata dell'omega pi per la radice quadrata dell'omega q. Giusto? Il coseno è la parte reale diviso il modulo. Il seno che cos'è? È la parte immaginaria diviso il modulo. Questo è più antipatico, diciamo, perché c'è la radice di omega p omega q meno l'omega di pq alla seconda diviso sempre radice di omega p radice di omega q. Quindi quando si parla del seno, probabilmente è più facile guardare il seno al quadrato, perché allora spariscono le radici. Queste due espressioni probabilmente ci sono più utili di questa. E notate che cosa c'entra con la distanza? Questo è il coseno della distanza di P da Q diviso R. Giusto? Perché la distanza di P da Q è R volte l'angolo teta. Perché vi dico che è interessante questa formula? Perché vi fa capire, è quello che vi dicevo l'altra volta, come misurate la distanza dei due punti P da Q? Prendete P, prendete Q, cioè prendete i due vettori che trovano i punti, e quella formula lì, omega PQ diviso radice, è proprio la definizione dell'angolo nella geometria tridimensionale euclidea. Quindi dice proprio la distanza fra i due punti è l'angolo moltiplicato R. D'accordo? Questo viene da quella formula che dice che è il coseno di teta. Ok, quindi abbiamo due modi di pensare la definizione di distanza, o col logaritmo del birapporto e diviso per 2i, oppure pensando che il coseno della distanza diviso r è quell'espressione, l'omega pq. Naturalmente se siamo astuti e prendiamo i punti p e q di norma unitaria, coordinate di norma unitaria, cosa che possiamo sempre fare perché possiamo moltiplicare il vettore per una costante che vogliamo, e quindi la formula diventa che il coseno della distanza è semplicemente l'omega tra P e Q. Ok, quindi questo spero che non vi complichi la vita, in realtà la semplifica. Ok. Quindi queste che ho inquadrato, diciamo, sono formule da tenere presente, sono le definizioni di distanza in geometria ellittica, nel piano ellittico. E abbiamo visto che hanno le proprietà, questa distanza è una funzione dal piano ellittico al piano ellittico in R maggiore o uguale di 0 per definizione. Ad ogni P e Q associa la distanza tra P e Q, definita in uno di quei modi, e ha le solite proprietà, con la distanza di P da Q uguale a 0 se e solo se P è uguale a Q. Notate, questo è più facile vederlo guardando i birapporti. Distanza uguale a 0 vuol dire birapporto uguale a 1, vuol dire che i due punti sono uguali, perché P' e Q' sono certamente diversi. La distanza di P da Q è uguale alla distanza di Q da P. Questo in realtà è un trucco. Abbiamo deciso che usiamo o un birapporto o l'inverso a seconda di quello che ci conviene, cioè che il risultato sia positivo. E anche questo viene subito dal birapporto. I birapporti per calcolare questi due sono o l'uno o l'inverso, perché avete scambiato l'ordine dei due punti. E poi la distanza di P da Q è minore o uguale della distanza di P da R più la distanza di R da P, pardon, di R da Q, con uguaglianza se e solo se P, QR sono allineati. Di nuovo, se P, QR sono allineati, è una questione che riguarda solamente direttamente i birapporti. Un certo birapporto è il prodotto di altri due, quando passate il logaritmo diventa la somma. Quando non sono allineati è una questione che dimostriamo con le proiezioni ortogonali o con i triangoli. E potrei farlo subito, ma non vale la pena. Dovremmo fare quel conto per altri motivi. Ok, naturalmente avevo dimenticato di dire che quando mettiamo un assoluto non degenere, automaticamente c'è l'assoluto duale. che se vi ricordate, con la quadrica duale di una quadrica data a matrice che è proporzionale all'inversa, l'inversa dell'identità è l'identità, quindi in questo caso non c'è differenza. Possiamo confondere l'assoluto con l'assoluto duale, cosa che non si può fare in generale però. Anch'esso di matrice identica nel riferimento duale del riferimento scelto. E che cosa facciamo con l'assoluto duale? Definiamo l'angolo tra le rette. L'angolo tra le rette lo definiamo allo stesso modo. Ah, naturalmente qui ricordate il disegno concettuale, cioè avete due punti P e Q, avete l'assoluto omega che non ha punti reali, prendete la retta, tagliate qui due punti e avete un birapporto. Il birapporto di questi quattro punti è un invariante di P e Q. L'angolo tra rette è concettualmente la stessa cosa. Prendete due rette, hanno un punto di intersezione perché siamo nel piano, prendete l'assoluto. Sì. Sì, è passato Halloween. Evidentemente qualcuno si diverte. Sì, sembrano un po' inquietanti questi rumori. Prendete le due rette tangenti l'assoluto. Perché rette tangenti l'assoluto? Perché state pensando che le due rette R ed S sono punti dello spazio duale. State pensando all'assoluto duale. Allora, questa retta taglia in due punti l'assoluto duale, che sono le due rette tangenti. Allora, questa è R' S'. Queste sarebbero le due rette tangenti R' S'. E definiamo l'angolo tra le rette R ed S come 1 diviso 2i, il logaritmo del birapporto RS R'S'. I conti sono esattamente gli stessi di prima perché abbiamo la stessa matrice, lo stesso assoluto, anche se concettualmente è il suo duale. Naturalmente la distanza la potete anche pensare così: il coseno di teta RS sarà che cosa? L'omega duale calcolato in RS diviso la radice dell'omega duale calcolato in R, la radice dell'omega duale calcolato in S, dove RS vuol dire le coordinate plucheriane di quello, e il seno di teta RS dell'angolo RS sarà. Ok, una radice quadrata diviso le radici quadrate. E la radice quadrata come è fatta? Scusate, c'è l'omega R omega S, omega duale R, omega duale S, a cui togliete l'omega duale RS al quadrato. Ok? Queste sono le tre formule, o con logaritmo o con la trigonometria, che vi dicono come calcolare l'angolo tra due rette in geometria ellittica. Ok, allora, sempre nel riassunto, siccome abbiamo fatto due cose perfettamente duali, abbiamo che la dualità si estende. Abbiamo che la dualità di E uguale P2R, che vi ricordo scambia punti con rette e rette con punti, si estende usando distanza tra punti come duale di angolo tra rette. E ho fatto anche i primi esempi del tipo P uguale a Q se e solo se la distanza di P da Q è uguale a 0, duale viene R uguale ad S se e solo se l'angolo tra R ed S è uguale a 0. Cioè non esistono angoli nulli tra rette a meno che non sia la stessa retta. Diremo che R è ortogonale ad S se e solo se l'angolo tra R ed S è pi greco mezzi. Questo vuol dire se e solo se il coseno dell'angolo, quanto vale il coseno di pi greco mezzi, è 0. E quindi se e solo se, guardate qual è la formula, quando è che il coseno è 0? Quando l'omega è 0. se e solo se l'omega stella di RS è uguale a 0. E dualmente, siccome qua siamo perfettamente duali, ci sarà una nozione di ortogonalità tra punti, che di solito non si dice ortogonale, si dice che un punto è opposto dell'altro, punti opposti. Punti opposti significa se e solo se la distanza tra i due punti PQ è R per pi greco mezzi. E quindi se e solo se il coseno di questa cosa, il coseno della distanza diviso R è uguale a 0, e quindi se e solo se l'omega di PQ è uguale a 0. Allora, qual è l'interpretazione geometrica di questo fatto? Se e solo se pi appartiene alla polare di Q. Se e solo se Q appartiene alla polare di P. Giusto? Perché il fatto che omega PQ sia 0 vuol dire che il punto Q appartiene alla polare di P. La polare è la retta definita da omega P trattino uguale a 0. E quindi qui l'interpretazione è se e solo se R contiene il polo di S, ovvero S contiene il polo di R. Allora, ogni volta che si pensa a queste cose, conviene stare attenti all'immaginazione. L'immaginazione è più facile sulla sfera piuttosto che sul piano. Quindi, quando pensate alla sfera, se pensate a un punto, pensate al polo nord. Il polo nord, diciamo, è 1, 0, 0, perdono, 0, 0, 1. Chi è la retta polare di 1, 0, 0? È la retta di coordinate 0, 0, 1. Scusate. N polare è 0, 0, 1. Quindi è la retta x con 2 uguale a 0, l'asse delle x, cioè l'equatore della sfera. Ok? Quindi chi sono i punti opposti di n? Sono tutti i punti dell'equatore della sfera. È giusto, la distanza è il massimo possibile. Pi greco mezzi moltiplicato per il raggio della sfera. Naturalmente di questo punto, la polare di quel punto sarà una retta che passa per il polo nord. E notate, tutti questi punti sono alla stessa distanza dal polo nord. Cioè, se disegnate questo come una retta e questo come un punto, tutti questi segmenti hanno la stessa lunghezza. Ok? E oltretutto, tutte queste rette cadono lì con angolo ortogonale. Perché guardate dall'altra parte, quella retta contiene il polo dell'equatore. Quindi notate che quando parleremo di fasci di rette, per esempio, le rette passanti per un certo punto, che è il fascio di rette a cui siamo abituati, in geometria ellittica è esattamente l'insieme delle rette ortogonali a una fissata retta che è la polare di quel punto. Quindi fasci di rette ortogonali o fasci usuali passanti per un punto saranno la stessa cosa. I fasci di rette si caratterizzano sia come rette passanti per un punto, sia come rette ortogonali ellittiche alla polare di quel punto. Non esistono fasci paralleli, ovviamente, perché non esistono cose parallele nel piano proiettivo. Ok. Allora, più o meno eravamo qua, mi sembra. Ok. Naturalmente non voglio fare tutto di geometria neanche del piano, perché non finirebbe più naturalmente l'argomento. Quello che volevo fare era farvi vedere soprattutto le differenze base rispetto al caso euclideo, rispetto al caso iperbolico dopo. Quindi essenzialmente vi farò vedere tre tipi di fenomeni. Primo,
Calcolare distanze. Abbiamo definito la distanza punto punto e l'angolo tra rette. Però a quel punto uno dice, ok, ma se ho un punto e una retta, posso calcolare la distanza punto retta? Come si fa? Quali sono le formule? E naturalmente per dualità, se potete definire una distanza tra un punto e una retta, ci sarà anche un angolo tra un punto e una retta, semplicemente per dualità. E a un certo punto fare la dualità diventa una cosa quasi di stile, diciamo, però nel caso ellittico tutto si dualizza. La seconda cosa che volevo farvi vedere era l'ABC della teoria dei triangoli. Dei triangoli si potrebbero fare infinite cose, però capire perlomeno come calcolare lati, angoli, che relazioni ci sono e i teoremi classici. Carnot, Pitagora, Seno, teorema di Eulero sui punti notevoli, cose di questo tipo. Uno si chiede subito cosa succede in queste geometrie diverse. E l'ultima cosa che volevo fare è fare la teoria dei cerchi, cioè fare la teoria dei punti equidistanti da uno dato, che è molto diversa da quella euclidea e sarà molto diversa da quella iperbolica. Questo è l'ABC. In realtà, dopo uno potrebbe andare avanti all'infinito. Però volevo vedere queste tre cose che vi danno l'idea di come funziona e anche di come farsi i conti in un certo senso. Allora, distanze. Allora, siamo nel piano, abbiamo definito la distanza tra punti. La cosa più ragionevole da calcolare adesso è la distanza punto retta o la distanza tra due rette. Allora, distanze. Ah, scusate, l'ho appena scritto. Distanze, tra punti. Abbiamo la definizione. Tra punto e retta. Adesso vediamo tra rette come si fa a definirle. Allora, naturalmente dall'altra parte per dualità definirò l'angolo tra due rette, l'angolo tra una retta e un punto e l'angolo tra due punti. Allora, se avete P un punto, R una retta in E, allora naturalmente cosa definiamo con la distanza del punto dalla retta? Mettiamo l'inf, tanto siamo in R, l'inf per tutti i punti R grandi appartenenti alla retta R piccolo della distanza di P da R. Questo l'abbiamo fatto anche in geometria euclidea, cioè la distanza, cosa mettete? Il minimo di tutte le distanze possibili. Questo non è un grosso problema concettuale, avete un punto e una retta, guardate tutte le distanze possibili e prendete la minima possibile. Come si fa a calcolarla? Allora sarei tentato quasi di dirvi che è intuitivo. L'intuizione, qual è essenzialmente? L'intuizione è che se riuscite a fare una proiezione ortogonale, il punto della proiezione ortogonale vi darà la minima distanza. Il che vuol dire essenzialmente siete in questa posizione, questa è la retta R, questo è il punto P. Cercate una retta che sia ortogonale ad R passante per P. Come fate? Allora, le rette ortogonali ad R abbiamo già capito quali sono. R ha il suo polo, R ortogonale, che è un punto. Le rette ortogonali ad R sono tutte le rette che passano per questo polo. Tutte queste rette sono ortogonali ad R. Allora, se P non è il polo di R, allora c'è una sola retta che passa per P e il suo polo. Quindi, sperabilmente dovrebbe essere così. Sarà la distanza del punto P da la retta R intersecata con P sub il polo di R. Dove, quando dico il polo, intendo il polo per l'assoluto. Non scrivo omega ogni volta, altrimenti diventa. Cioè, speriamo che questo punto, intersezione di R con la retta per P ortogonale R, e quindi è la retta P sub il polo di R. Questo punto dovrebbe essere quello di minima distanza. Allora, naturalmente, se per caso P è esattamente il polo di R, allora non potete fare il sup, non vi dà una retta, però in quel caso sapete già che la distanza è la massima possibile, pi greco mezzi, R pi greco mezzi, qualunque punto sia. Ok? Possiamo supporre che P sia diverso dal polo di R, altrimenti la distanza è sempre la stessa. R pi greco mezzi è la stessa per tutti i punti di R. Quindi in quel caso non c'è un punto di minima distanza, tutti i punti sono alla stessa distanza dal polo. E ok. Possiamo supporre P diverso da quello e allora cerchiamo di vedere in effetti che cosa succede. Ci sono due strategie. Uno potrebbe cercarsi una strategia astratta, cioè vedere che effettivamente in quel modo raggiunge il minimo. Naturalmente capire cos'è il minimo della distanza non è così banale perché la distanza la misuriamo o tramite un arco coseno o tramite un logaritmo. Allora questo potrebbe andare un po' contro l'intuizione. Si può fare in via teorica. Cerchiamo di farlo invece in coordinate, in modo da fare un po' di pratica. E naturalmente per farlo in coordinate dobbiamo scegliere coordinate facili, ma non dobbiamo perdere generalità. Allora, cosa facciamo? Naturalmente, quando abbiamo scelto il piano ellittico, abbiamo scelto solo lo spazio, il piano proiettivo e l'assoluto. Se fate proiettività che non cambiano l'assoluto, tutti i conti che fate sono esattamente gli stessi. Quindi avete il diritto di cambiare le coordinate del piano, però usando proiettività che rispettano l'assoluto, cioè che mandano la forma di matrice identica nella forma di matrice identica. E queste sono le proiettività tali che A trasposto per identità per A uguale 1 e quindi sono matrici ortogonali. Quindi, morale, avete diritto di cambiare le coordinate del piano con qualunque matrice ortogonale e i conti che fate sono esattamente gli stessi. Allora, morale, noi abbiamo un punto e abbiamo una retta. Cambiando con matrici ortogonali possiamo fare in modo che la retta sia la più semplice possibile, il punto il più semplice possibile e vedere cosa succede. Allora, cambiando con matrici ortogonali reali, che saranno le isometrie ellittiche, ve lo dirò tra poco, possiamo supporre allora, che la retta R sia la retta di equazione, quella che vi aspettate, cioè scondure uguale a 0, cioè 0, 0, 1. Scondure uguale a 0. Quindi che il polo di questa sia il punto, che cosa? 0, 0, 1, ovviamente. Possiamo scegliere naturalmente anche un punto qui in maniera tale che il punto P che stiamo cercando sia esattamente su questa congiungente. Allora, questo punto lo mettiamo nell'origine e il punto P adesso sarà una combinazione di quei due, cioè sarà una cosa del tipo ok, antipatico. Speriamo che sia più simpatico. Combinazione di quei due sarà una cosa del tipo 1,0x. I punti qua invece saranno dei punti del tipo 1,y,0, giusto? Perché devono avere ultima coordinata uguale a 0 per stare su quella retta. Sono i punti dell'asse x, diciamo. Ok, è chiaro che facendo una trasformazione ortogonale del piano posso sempre mettermi la retta dove voglio, un'ortogonale dove voglio e come ortogonale mi scelgo esattamente quella. A questo punto io dovrei calcolare la distanza del punto P. Ah, e questo qua, naturalmente fatta questa scelta, questo punto è esattamente R. Ortogonale sup P e poi intersecato R, cioè potremmo chiamarlo H, cioè il piede della proiezione ortogonale di P su R, perché questa è esattamente. Notate che tutte le rette che passano di qua sono ortogonali a R, però quella che passa per P è quella che ho scelto per fare la proiezione ortogonale. Allora, dovrei calcolare la distanza di P dalla sua proiezione ortogonale H e vedere quanto vale. Dovrei calcolare la distanza di P da un qualunque altro punto della retta R e vedere che questa distanza è più grande. E allora vi avrò dimostrato che la distanza dal piede dell'ortogonale è la minima distanza. Ok? Non solo è un infimo, ma proprio un minimo. Allora, calcolare la distanza dovrei fare o un logaritmo o un arco coseno. Allora, questo è antipatico, prendiamo il coseno. Calcoliamo i coseni delle distanze. Allora, il coseno della distanza, che cos'è? Vi ricordo che è omega di pH diviso radice di omega P radice di omega H. Allora, pH che cosa viene? 1 per 1, 0 per 0, x per 0, 1 diviso. La radice di omega p, la radice di omega p è radice di 1 più i squadro. Sto usando la matrice identica per calcolare omega e l'altra è la radice di 1 perché h è di norma 1. Ok? Quindi questo coseno è 1 diviso radice di 1 più i squadro. Ok, calcoliamo la distanza di p da r adesso. Bisogna fare l'omega di P contro questo punto R diviso la radice di omega P e la radice di omega R. Allora, P contro R viene 1 contro 1, 0 contro Y, X contro 0, quindi sopra viene 1. E sotto viene radice di 1 più Y quadro, come prima, e radice di 1 più Y quadro. Allora, cosa arriva a questi due tizi? Arriva ovviamente che 1 più Y quadro è più grande di 1. Giusto? Quindi quando confronto questi due, chi sarà il più grande sarà quello sopra. Perché quello sotto lo ottengo moltiplicando il più grande, anzi dividendolo per una cosa maggiore di 1. Ok? Quindi con questo piccolo conto, cos'è che vedo? Che questo coseno della distanza è maggiore o uguale di quell'altro. Maggiore o uguale. Però usate l'arco coseno e naturalmente l'arco coseno è esattamente come il logaritmo usato sulla parte principale, quindi il coseno è decrescente come funzione. Dunque, cos'è che da questo si deduce? Che la distanza di P da H è minore o uguale della distanza di P da R. E anzi, è uguale se e solo se y uguale a 0 effettivamente, quindi se e solo se il punto R è uguale al punto H. Ok? Ah, scusate, non si riesce a vedere ovviamente. Ok, quindi in questo caso abbiamo imparato sia a fare una proiezione ortogonale, sia a vedere il punto, il piede, sia a vedere che il piede ha distanza minima rispetto a tutti gli altri punti di quella retta. Ok? Quindi con questa dimostrazione, dunque, cos'è che concludiamo? La distanza di P dalla retta R in effetti è il minimo delle distanze di P da R grande per R grande appartenente a R piccolo, e in effetti è esattamente la distanza di P dal punto H, proiezione ortogonale. Proiezione ortogonale di P su R. Quindi questa è la conclusione di questo discorso. Quasi la conclusione. Perché? Perché dai conti, se volete, oppure dal disegno che ho appena fatto, potete osservare questa cosa molto interessante. Osservazione. Se prendo la distanza di P dalla retta R piccolo e sommo la distanza di P dal polo di R, notate che questi sono due punti, questo punto una retta. Se sommate quelle due distanze, quanto viene? Allora, le guardate nel disegno, questa è la distanza di P da R, questa è la distanza di P dal polo di R, sono punti allineati, la somma delle distanze è esattamente uguale alla distanza del punto R ortogonale dalla retta R, cioè esattamente la distanza tra R ortogonale e un qualunque punto in effetti di R, ma questa distanza è R volte pi greco mezzi. E questa è l'uguaglianza che ci interessa. E come al solito ci pensate un attimo e potete dimostrarla direttamente. È un prodotto di birapporti e vi trovate che il prodotto vi dà un birapporto in cui c'è un punto e un punto della retta polare. E quindi è il massimo della distanza possibile, distanza di un punto da un punto della retta polare. E viene anche guardando, dando i birapporti. Cosa dovreste fare? Dovreste guardare il birapporto PH e poi i due punti di intersezione con l'assoluto, intersezione con l'assoluto, che moltiplica HR ortogonale e gli stessi due punti di intersezione con l'assoluto, che è uguale ovviamente a P passate per H, quindi pardon. Ah no, perché devo mettere P, scusate. P è ortogonale e quindi diventa H è ortogonale e i due punti sono tutti i punti sulla stessa retta, quindi qua se avete i punti AB, qua trovate i punti AB di intersezione, anzi chiamiamoli A bar. A bar. A bar. Ma questo qua è che cosa? Questo deve essere meno 1. Perché quei due punti sono uno sulla polare dell'altro. Quindi dividono armonicamente i punti di intersezione con la quadrica. Perché questo birapporto è meno 1? Perché H sta su R. Questa è la polare di R e state guardando l'intersezione con l'assoluto. E quando prendete i due punti di intersezione di una quadrica, un punto e l'intersezione della polare, il birapporto è meno 1, cioè fanno quaterna armonica. D'accordo? Quindi questo vi spiega come mai questo è meno 1. E il fatto che sia meno 1 vi dice esattamente che la distanza è la massima possibile. Perché dopo dovete fare il logaritmo e vi viene pi greco mezzi. Ok, perché vi faccio notare questo? Perché avete già una conseguenza geometrica abbastanza interessante da dire. Se prendete i punti che sono a distanza costante da un punto P, automaticamente loro sono a distanza costante da un'altra retta, da una retta, che è la polare di P. Conseguenza, siamo in nero. I punti a distanza costante da un punto P, cioè distanza di P da x uguale a una certa costante k, sono i punti a distanza costante dalla retta polare di P, perché la distanza del punto P da x più la distanza della retta polare da x, questa è una retta, la retta polare, questo è R pi greco mezzi. E quindi se questo è costante, trovate che la distanza dalla retta polare a x è uguale a R pi greco mezzi meno la costante. La distanza non è la stessa, però i punti equidistanti da un punto sono esattamente i punti equidistanti da una retta che è la polare di quel punto. Allora, qua vale la pena di notare, nota in geometria euclidea. Cosa succede? Quando prendete un punto e fate i punti equidistanti, viene un cerchio. Quando prendete una retta e guardate i punti equidistanti dalla retta, cos'è che viene? Viene una conica. Però viene una conica formata da due rette parallele. Giusto? I punti equidistanti da una retta sono i punti di una conica che però è di genere, sono il prodotto di due rette. Ok? In geometria euclidea queste due cose sono completamente diverse. Punti equidistanti da un punto sono un cerchio, punti equidistanti da una retta è una conica degenere. Okay? Invece in geometria ellittica sono la stessa cosa. In geometria ellittica, cos'è che succede? Avete un punto, avete la retta polare, i punti equidistanti da questo, dal punto, sono esattamente i punti equidistanti dalla retta. E vedremo che non è una conica degenere, cioè è una conica, è una cosa comunque da disegnare in un certo senso così. E se la guardate nella sfera, naturalmente è facilissimo da capire. Prendete il solito polo nord, prendete il solito equatore che è la polare del polo nord. Quando prendete i punti equidistanti dal polo nord, è questa roba qua. Giusto? E giustamente sono equidistanti anche dalla retta. Notate, non è una retta, perché le rette sono solo le sezioni massime. Le rette del piano proiettivo sono le intersezioni dei piani vettoriali, quelli che passano per zero, quindi sono solo i circoli massimi. Questo insieme qua non è una retta, è una conica, sarà una conica non degenere. Però si caratterizza sia come equidistante da un punto, sia come equidistante da una retta, la retta polare. La distanza è la distanza complementare, pi greco mezzi meno. E se volete vi anticipo subito, i cerchi saranno coniche bitangenti d'assoluto. Quando prendete questa retta, qui avrà due punti di intersezione con l'assoluto e queste saranno coniche bitangenti all'assoluto. Ok, allora abbiamo fatto la definizione di distanza tra un punto e una retta, abbiamo visto come si calcola, abbiamo visto anche qualche proprietà simpatica di questa cosa. Naturalmente, distanze tra rette di per sé, se R ed S sono rette in E, che vi ricordo è P2R, allora R intersecato S è diverso dall'insieme vuoto del vuoto proiettivo. Dunque, la minima distanza tra punti di R e di S è evidentemente zero perché hanno un punto di intersezione, quindi quel punto la distanza è zero. Quindi questa è una cosa stupida, cioè due rette nel piano si intersecano sempre, quindi hanno sempre distanza nulla. Però possiamo definire la massima distanza. R ed S. Perché possiamo farlo? Perché abbiamo due rette, R ed S. Naturalmente R avrà un suo polo, S avrà il suo polo. Se prendete la retta che congiunge il polo di R col polo di S, scusate, è andata fuori, eccola qua. Questa retta è ortogonale ad R ed è ortogonale ad S. Giusto? La retta H, che è polo di R sub polo di S, è una retta ortogonale ad R perché contiene il polo di R, ortogonale ad S perché contiene il polo di S. Se prendete H intersecato R, questo è un punto di R, H intersecato S, questo è un punto di S, calcolate la distanza tra questi due punti, qualcosa di speciale deve avere. Ecco, questa è la massima distanza tra punti di quelle due rette. È la massima distanza tra punti di R punti di S. Allora, questo ve lo lascio come esercizio. Provate a. Non l'ho mai fatto. Intuitivamente pensate che è una cosa abbastanza facile da capire. Che cos'è una retta? È un circolo massimo. Quindi prendete due rette, sono due circoli massimi, si intersecheranno da qualche parte, magari mettiamoli sul polo nord. Ho sbagliato. Volevo farla così e poi che andasse dietro. Qual è la massima distanza? La massima distanza è questa. Vedete che quando cercate di calcolare la distanza tra i punti, passa da zero a un massimo e poi ritorna indietro. Quindi tra rette nel piano ellittico c'è una massima distanza. E la massima distanza è quella che trovate tra i punti delle due rette intersecate con la ortogonale comune. L'ortogonale comune alle due rette vi dà punti di massima distanza nel caso del piano ellittico. Ok, naturalmente si può dualizzare tutto. Allora, dualizziamo e poi facciamo un intervallo. Dualizzando. Ah, scusate, ho fatto tutto. Ho fatto definizioni tra punti, tra punto e retta e tra rette. Ok? Quindi dualizzando angoli. Angoli tra rette è la definizione. Tra punto e retta dovremo trovarlo. Tra punti, come si fa? Si fa esattamente allo stesso modo. L'angolo tra un punto e una retta si definisce come l'angolo tra un punto P e una retta R si definisce come l'inf, ma poi vedete che è un minimo, e dovete usare la definizione duale tra due rette. L'angolo tra due rette sapete che cos'è? Dove S è una qualunque retta del fascio di P. Quindi prendete il punto P, prendete la retta R, guardate tutte le rette che passano per P, calcolate gli angoli e prendete il minimo possibile di questi angoli. Il massimo sapete già che sarà pi greco mezzi perché la retta ortogonale ci sarà. Si dimostra che è un minimo. si dimostra in effetti che è l'angolo tra, e copiate la formula di prima, cioè la retta R la tenete fissa e qui come retta S cosa scegliete? Fate la formula duale di prima. Dov'è la formula di prima? Scusate. Bisogna prendere il punto sup il polo e poi, intersecarlo. Quindi è una cosa del tipo il punto P sup, perché deve venire una retta, il polo di R sup, pardon, l'ortogonale di P intersecato R. Guardate di dualizzare la formula di prima, non ci stanno tutte e due le formule nello schermo. Prendete la formula di prima e dualizzatela. Questa qui sarà la retta con angolo minimo con R. Allora, per esercizio, angoli punto punto. Ovviamente il minimo sarà sempre 0, perché prendete due punti, la retta che li congiunge a angolo 0 con se stessa, e il massimo si potrà calcolare. Esercizio questo, invece il problema è un pochino più serio. Relazione c'è tra le cose che abbiamo definito? Che relazione c'è tra le definizioni date? Esempio, relazione c'è fra la distanza la massima distanza stavo cercando la cosa più facile da capire. Allora, tra la distanza di un punto da una retta e l'angolo tra quel punto e la retta, ovviamente. La massima distanza tra due rette l'angolo tra le due rette il massimo angolo tra due punti e la distanza tra i due punti. Provate a farvi uno schermino mentale di quello che avete. Avete la distanza tra punti, la distanza punto retta, ma avete anche la massima distanza tra due rette. Dall'altra parte avete degli angoli. Non potete pensare che tutte queste cose siano indipendenti, sono troppe. Ecco, problema non banalissimo, ma non difficile. Provate a capire che relazioni ci sono tra queste cose. Naturalmente potete farlo con le formule, guardare le formule, e potete farlo cercando di disegnare tutto sulla sfera e cercando di capire cos'è che state misurando. Ok, facciamo un intervallo e poi passiamo ai triangoli.
Ci mettiamo già a piano. la somma degli angoli interni di un triangolo è di greco. Io qui, guardando, cioè, ci pensavo mentre di variazione, non ho fatto i calcoli, mi aspetto che sia 3 di greco mezzi.
No, c'è cioè, maggiore di greco.
Maggiore non è fisso.
No. No, dipende dal triangolo. Dipende dal triangolo. Se guarda sulla sfera lo capisce subito.
No, sto già immaginando gli archi che si spostano e si avvicinano e l'angolo qua sopra che cambia, però cioè, in base a quanto vedo al largo che sta. Questo sì. Sì, infatti stavo anche pensando tipo se io considero il piano video e prendo le rette parallele e la retta che le incide entrambe ortogonalmente. Se penso al piano video con il piano proiettivo con il piano definito, io ho y mezzi di qua, ma l'angolo del punto all'infinito dovrebbe essere a zero, perché l'angolo tra i due vettori è zero, cioè sono lo stesso vettore, la stessa fascitura.
Perché sono rette parallele, esatto. L'angolo del cerco, la percezione
di
Grazie. Si potrebbe provare a dire se l'insieme compatto e la funzione di distanza è continua, assicurare già l'esistenza del minimo. Ma come si fa? Come si potrebbe fare a dire che una distanza positiva è compatta?
Compatto non nel senso di non è reale più sentitato. Compatto vuol dire ogni documento aperto nel testo di documento. Le lettere proiettive sono in domanda S1. S1 è il compatto.
Ma cioè, che topologia dovrei mettere sulla retta proiettiva per farlo vedere questa...
Però la distanza
non è il metodo migliore, non è il metodo migliore che sarebbe
Ok, allora quello che facciamo adesso è vedere come si comportano i triangoli nel piano ellittico, misurando le distanze come le abbiamo definite, ed è importante confrontare con una certa continuità le cose che sapete del caso euclideo con le cose che capitano nel piano ellittico. Allora, dei triangoli nel piano euclideo sapete un sacco di cose. Sapete il teorema di Pitagora, di Carnot, il teorema dei seni, di coseni. Sapete qualcosa sugli angoli interni, sapete qualcosa sui triangoli simili. Sapete quando due triangoli sono uguali o sono simili, cose di questo tipo. Sapete qualcosa sui punti notevoli dei triangoli. La domanda è cosa succede nel caso del piano ellittico. Cos'è che capita uguale, cos'è che capita di diverso. Allora, prendiamo tre punti non allineati, ovviamente un triangolo, chiamiamo ABC i tre lati. E, naturalmente, quando abbiamo un triangolo, sono tre punti non allineati, quindi sono tre punti che possiamo usare come punti di un riferimento nel piano proiettivo, scegliendo il punto unità come vi pare. E, cos'è che abbiamo a disposizione? Abbiamo a disposizione le lunghezze dei tre lati e gli angoli ai tre vertici. Quindi, anche se fa un po' di confusione, chiamiamo A anche la distanza tra B e C. E abbiamo B la distanza tra A e C. Chiamiamo C la distanza tra A e B. Chiamiamo alfa l'angolo tra A piccolo e B piccolo. Pardon,
tra B e C. Naturalmente ABC hanno un doppio senso, sono le rette che fanno da lati, ma anche la lunghezza dei lati, cioè la distanza tra i vertici. Non dovrebbe fare confusione. Beta è l'angolo tra A e C piccolo e gamma sarà l'angolo tra A piccolo e B piccolo. Ok, come dicevo, ABC sono punti fondamentali di un riferimento proiettivo in E. Siccome sono punti di un riferimento, noi possiamo prendere quelli come punti base e calcolare, quindi sono tre vettori che danno una base dello spazio vettoriale R alla terza, e calcolare la forma assoluto in quella base. L'assoluto omega in questo riferimento a matrice conviene mettersi d'accordo che quando usiamo coordinate e punti, le coordinate sono unitarie. Usiamo che le coordinate del punto A siano 1, siano unitarie. Tanto basta moltiplicare per una costante e diventano 1. Ok? Allora, omega di A uguale omega di B uguale omega di C siano 1, perché altrimenti ci tocca mettere al denominatore radice quadrata di omega A, di omega B, e preferisco evitarlo, e anche che l'omega del lato, il lato vi ricordate che è una retta, quindi ha le coordinate plucheriane, posso calcolare quanto vale l'assoluto duale se volete, è l'assoluto duale su B e l'assoluto duale su C piccolo, anche questo è 1, cioè usiamo dei vettori unitari per calcolare i punti. Allora l'assoluto a matrice che cosa? Bisognerebbe mettere omega del primo vettore contro se stesso, omega del primo vettore contro il secondo, omega del primo vettore contro il terzo e così via, omega di BB, per calcolare la matrice in un database, la matrice di Gram di omega, cosa facciamo? Calcoliamo l'omega su le coppie di vettori. Che cosa viene questa matrice? Viene 1 in diagonale. Poi che cos'è l'omega di AB? A e B sono le due coordinate del vettore. Se le dividiamo per omega di AB, le dividiamo per radice di omega A, radice di omega B, che tanto sono 1, non fa male. Questo che cosa viene? Viene il coseno della distanza tra A e B, distanza tra A e B, diviso R, per definizione. La definizione della distanza ellittica è il coseno di quella diviso R, è esattamente il prodotto scalare, il prodotto su omega diviso quelli. Quindi qua ci troviamo il coseno di C diviso R. Qua ci troviamo il coseno di B diviso R e qua ci troviamo il coseno di A diviso R. La matrice è simmetrica, naturalmente. Questa è la matrice dell'assoluto nella base unitaria determinata dai vertici del triangolo. Matrice di omega nella base descritta dai vertici resi unitari del triangolo. Se per caso il triangolo avesse un lato di lunghezza pi greco mezzi, là ci sarebbe uno zero da qualche parte. Quello sarebbe un rettangolo, un triangolo rettilato, diciamo, in cui un lato è pi greco mezzi. Perché notate, questa è una matrice di distanze, non di angoli. Però, naturalmente, possiamo fare anche la matrice duale. Allora, l'assoluto in questo riferimento ha matrice così e l'assoluto duale omega stella a matrice. Per calcolare l'assoluto duale, naturalmente devo prendere un riferimento nello spazio duale, ma riferimento nello spazio duale lo faccio usando le rette ABC. Usando le rette ABC. Usando le rette ABC, che sono i tre lati. Allora, non vi faccio lo stesso discorso, vi scrivo direttamente la matrice, cosa viene? 1 in diagonale, e viene coseno di gamma, coseno di beta, coseno di alfa. Perché, per esempio, in questa posizione, cosa dovrei scrivere? Dovrei scrivere l'omega stellina di A virgola B, che se lo divido per la radice di omega stellina A, radice di omega stellina B, per definizione è proprio il coseno dell'angolo tra A e B. Ma l'angolo tra A e B l'ho chiamato gamma. Allora, naturalmente questa si chiama matrice dei lati e questa si chiama matrice degli angoli. Allora, non sarà un grande pensiero questo fatto che quando io conosco omega, conosco anche omega stella, perché omega stella è semplicemente la forma duale di omega, la forma duale di omega. E quindi, se conosco la matrice dei lati, devo riuscire a calcolare la matrice degli angoli, ma anche viceversa. Se conosco la matrice degli angoli, devo poter calcolare la matrice dei lati. Quindi, morale, in geometria ellittica, se conosco i lati di un triangolo, calcolo gli angoli. Questo è vero anche in geometria euclidea. Però in geometria ellittica è vero anche che se conosco la matrice degli angoli, devo riuscire a calcolare quella dei lati. Vale a dire, gli angoli di un triangolo determinano anche i lati. Cioè, se due triangoli hanno lati uguali, hanno angoli uguali, e questo è vero anche in geometria euclidea, ma in geometria ellittica è vero, se due triangoli hanno angoli uguali, allora anche i lati devono essere uguali, perché conosco la loro matrice. E questo non richiede nessun calcolo per il momento. Le due matrici si determinano l'una con l'altra. Le due matrici si determinano una con l'altra. Perché? Perché sono la matrice di una conica e di quella duale. Quindi, angoli uguali implica lati uguali. Anzi, se solo se. Due triangoli hanno gli stessi lati, se solo se hanno gli stessi angoli. E cosa completamente diversa, molto diverso, dalla geometria euclidea, dove un'implicazione è vera e l'altra è falsa. Notate che per dire questo non ho bisogno di farvi conti, perché sono due matrici di una forma della duale, quindi è chiaro che una matrice determina l'altra. Adesso però vi faccio anche i conti, vi faccio vedere esattamente come la determina. Da questi conti usciranno tutti i teoremi classici, Carnot, Pitagora, teorema dei seni e anche altre cose che non faremo. E disuguaglianze e altre cose che non faremo per una questione che a un certo punto bisogna fermarsi. Però alcune cose le ho scritte negli appunti, alcune cose che non farò le ho scritte negli appunti, cioè se uno è curioso può cercare di decifrare gli appunti. Vediamo la relazione esplicita tra le due matrici, e da questo seguiranno alcuni teoremi tra virgolette classici, che vi dico almeno, quelli che vi dirò saranno Carnot, Pitagora, seni, teorema dei seni, Carnot e i coseni è lo stesso teorema, e i duali. In geometria ellittica ci sarà il teorema di Pitagora, che vi dice in un triangolo rettangolo cosa succede, ma ci sarà anche il teorema duale di Pitagora, che in geometria euclidea non può esistere. Vediamo la relazione esplicita tra le due matrici. Per esempio, vorrei calcolare cos'è il coseno di alfa in termini dei lati. Coseno di alfa. Cos'è il coseno di alfa? Alfa sarebbe l'angolo, scusate, coseno dell'angolo tra quali lati? Alfa è tra B e C. Giusto? Allora, dati A, B, C, i lati per esempio B è il lato A sub C, giusto? E C è il lato A sub B. Notate che qui siamo nel piano, quindi possiamo pensare a questi come elementi di R alla terza. Siamo nel piano proiettivo. Sono elementi di R alla terza a modulo non nulli, modulo invertibili, ma supponiamo anche che siano unitari perché ci piace unitario. Cioè la forma omega calcolata su questi vettori vale 1. Allora, come faccio a trovare B? Invece sono le coordinate plucheriane della retta, cioè l'equazione della retta AC. Come faccio a trovare le coordinate plucheriane di AC? Sono vettori di R alla terza, mi interessa trovare qual è il piano che loro generano, cioè la retta proiettiva che loro generano, faccio A vettore C. E come faccio a trovare C piccolo? Faccio A vettore B. Ok, allora questa cosa è il coseno dell'angolo tra A per C, A per B. E questa cosa altri non è che l'omega di A per C, virgola A per B, diviso radice quadrata dell'omega di A vettore C, radice quadrata di omega di A vettore B. Perché si fa la geometria piana? Esattamente perché possiamo fare i conti in maniera intelligente usando il prodotto vettore. Adesso dovreste andare a riguardare, per esempio, vi ricordate qual è l'omega di A per C? In R3 significa semplicemente guardare, siccome omega è la matrice identica, significa guardare qual è la norma euclidea, dimensione 3, del prodotto vettore. Allora, vi ricordate, l'anno scorso qualcuno diceva chi è la norma del prodotto vettore. Qual è la norma del prodotto vettore? È la formula di Lagrange. La formula di Lagrange vi dice essenzialmente questo qui è un determinante. E qual è il determinante? È il determinante della matrice A scalare A, A scalare C, C scalare C, A scalare C. E quindi questa norma è la norma di A alla seconda, la norma di C alla seconda, meno il quadrato di A scalare C. Questo per i denominatori. E per i numeratori cos'è che succede? Abbiamo l'omega di A per C, virgola A per B. Allora, questo non era Lagrange. Lagrange parlava solo della norma, però era la generalizzazione di Lagrange, formula di Binet. Essenzialmente basta il determinante di A scalare A, A scalare B, A scalare C e B scalare C. Cioè questa cosa è la norma di A al quadrato che moltiplica B scalare C meno A scalare B che moltiplica A scalare C. Ecco, queste sono cose da riguardarsi dell'anno scorso. Come si ottengono i due punti l'equazione della retta che li congiunge? Usando il prodotto vettore in dimensione 3. Qual è la norma del prodotto vettore in dimensione 3? Qual è il prodotto scalare di due prodotti vettori in dimensione 3? E, naturalmente, quando scrivo omega di qualcosa è come fare il prodotto scalare, perché omega ha la matrice identica. Abbiamo scelto un riferimento con matrice identica. Quindi qua troviamo che cosa? Esplicitiamo questo arnese. Viene omega di A, omega di C meno l'omega di AC per omega di AB. No, scusate, ho sbagliato la formula. E al numeratore devo usare la formula più complicata. C'è l'omega di A, l'omega di B contro C meno l'omega di A contro B per l'omega di A contro di B contro C. O no, di A contro C. E sto scrivendo questa formula, solo che sto scrivendo omega invece che prodotto scalare. Ok? Solo perché è più elegante. Questo è l'omega di A, questo è l'omega di BC, meno l'omega di AB, l'omega di AC. E poi diviso la radice quadrata di quella cosa lì. Allora, siccome, scusate, siccome vale 1, scriviamo subito 1. 1 meno omega di A vale 1, omega di C vale 1, meno l'omega di AC al quadrato, radice quadrata di 1 meno l'omega di AB al quadrato. E adesso dobbiamo capire questi termini. Adesso abbiamo gli omega dei vertici, cioè dei punti. Quindi questo ci permette di parlare delle distanze. Che cos'è l'omega di BC, per esempio? L'omega di BC, se lo dividete per la radice dell'omega B e per la radice dell'omega C, che tanto valgono 1, è il coseno della distanza tra B e C diviso R. E quindi è il coseno, la distanza tra B e C l'abbiamo chiamata A piccolo diviso R. Giusto? Quando facciamo l'omega di BC, B e C sono i due punti, l'omega BC diviso le loro norme, che però sono 1, abbiamo scelto che prendiamo vettori unitari, è esattamente il coseno della distanza diviso R. Quindi, morale, questa formula vi dice, questo è coseno di A diviso R meno il coseno di B diviso R per il coseno di C diviso R diviso la radice quadrata di 1 meno coseno al quadrato di B diviso R per la radice quadrata di 1 meno coseno al quadrato di C diviso R. E questo qua serviva solo per capire che conto sto facendo nel passaggio. Ok, allora qui ho fatto una dimostrazione di una formula che adesso vi riscrivo e vi riscrivo meglio e ve la scrivo insieme alle altre compagne. E notate che così ho calcolato il coseno di alfa in funzione dei lati. Allora, la formula che ho dimostrato è questa. Coseno di alfa è uguale al coseno di A diviso R meno il coseno di B diviso R per il coseno di C diviso R diviso la radice quadrata di 1 meno coseno al quadrato di b diviso r per la radice quadrata di 1 meno coseno al quadrato di c diviso r. Naturalmente questa formula potete anche scriverla, questo qua potete chiamarlo il seno di b diviso r, questo qua potete chiamarlo il seno di c diviso r. Okay? Fate analoghi conti e vi viene che cos'è il cos beta. Il cos beta sarà il coseno di b diviso r meno il prodotto dei coseni a diviso r coseno di c diviso r diviso radici quadrate, qui 1 meno coseno quadrato di a diviso r e qui 1 meno coseno al quadrato di c diviso r e poi coseno di gamma uguale la stessa cosa, solo che scrivete coseno di c diviso r, questa è pura pure permutazioni. Coseno di a diviso r per coseno di b diviso r diviso le due radici quadrate, cioè i due seni. Allora, questa è la parte non sorprendente, perché dite cosa sono gli angoli una volta che conoscete i lati. Questa non è una cosa molto sorprendente. Però da queste tre formule, adesso non ho il tempo di farlo, però vi suggerisco come farlo, la prossima volta cerco di farvi vedere i conti. Da queste tre formule potete ricavare in un modo molto astuto quanto valgono i coseni dei lati. E vi dico quanto valgono e vi sfido a vedere se riuscite a fare da soli. Coseno di A diviso R, come si scrive in funzione degli angoli? Si scrive così. Coseno di alfa più coseno di beta per coseno di gamma diviso radice quadrata di 1 meno coseno quadro beta radice quadrata di 1 meno coseno quadro gamma. Vi servono tutte e tre le formule di prima per dimostrare questa, non ne basta una. Indovinate cos'è il coseno di b diviso r e indovinate che cos'è il coseno di c diviso r. Per dimostrare le formule che ho scritto a destra, bisogna utilizzare tutte e tre le formule che ho scritto a sinistra. E tra parentesi è vero anche viceversa. Ok, a questo punto mi restano solo 5 minuti. Potrei fare due cose. O farvi vedere come da queste formule discendono i teoremi classici, Carnot, Pitagora e Seni, oppure potrei suggerirvi come dimostrare che si passa dall'una all'altra. E quindi adesso scrivo entrambe le cose perché sarebbero da fare contemporaneamente. Allora, da queste formule vengono i teoremi classici, tra virgolette, allora Carnot o coseni, Pitagora e teorema dei seni e i duali, duali di Carnot, duali di Pitagora, duale dei seni. E che nel limite, quando R tende a infinito, danno i teoremi euclidei corrispondenti, oppure strane formule, perché i teoremi duali non esistono in geometria euclidea. Però il limite di un teorema vero deve essere vero. Quindi devono essere formule vere in geometria euclidea, ma qui non avete mai pensato. O che meglio, conoscete già, ma non avete mai pensato che avessero a che fare con Pitagora, per esempio. Quindi questa è una piccola scoperta che potreste fare da soli. Danno i teoremi euclidei corrispondenti o il limite dei loro duali. che teoremi vengono fuori. Quindi questo spero che vi incuriosisca un pochino. E vi dico solo che il teorema di Carnot è praticamente già scritto. Quindi guardate la prima formula. Portate i due seni dall'altra parte. Portate i due coseni, il prodotto di coseni dall'altra parte, vi dice che il coseno di A diviso R, che è la misura di un lato, è il coseno di un altro lato per il coseno del terzo meno il coseno di alfa per il seno dei due lati opposti, dei due lati mancanti. Cioè, esplicitate il coseno di A diviso R da questa formula, è il teorema di Carnot. Perché vi dice come trovare un lato quando conoscete gli altri due e l'angolo compreso. Però notate che dovete mescolare seni e coseni. Dal teorema di Carnot fate discendere anche una disuguaglianza. Mandate il coseno di alfa al massimo e al minimo possibile e verrà fuori una disuguaglianza tra i lati del triangolo. Però allora questo vi suggerisco di farlo e lo faremo la prossima volta, faccio esplicitamente. E vi do anche il suggerimento per come dimostrare queste frecce. Suggerimento per la dimostrazione. Mi piacerebbe se potreste farlo da soli perché servono dei conti, ma servono dei conti eleganti. Suggerimento per la dimostrazione così. Allora, il suggerimento è buttate via tutto quello che non serve. Cioè scrivete le formule in questo modo. E cos'è che non serve in queste formule? Non serve il coseno e non serve dividere per R. Scrivete le formule in questo modo. A uguale A meno BC diviso radice di 1 meno B quadro e radice di 1 meno C quadro. Beta uguale B meno AC diviso radice di 1 meno A quadro e radice di 1 meno C quadro. Gamma uguale C meno AB diviso radice di 1 meno A quadro radice di 1 meno B quadro. Allora, in queste formule, se fate manipolazioni formali, dopo al posto di alfa scrivete coseno di alfa, al posto di A scrivete coseno di A, eccetera, eccetera, ovviamente viene tutto giusto. Allora, primo passaggio. Calcolate 1 meno alfa quadro, 1 meno beta quadro, 1 meno gamma quadro, in funzione di ABC. Secondo, calcolate alfa più beta gamma, beta più alfa gamma, gamma più alfa beta, in funzione di ABC. Se fate questo, deducete A uguale B uguale C uguale. E A verrà esattamente alfa più beta gamma diviso la radice di 1 meno beta quadro e radice di 1 meno gamma quadro. E, en passant, in questi conti verrà fuori il teorema dei seni. Provate a farlo e dovreste riconoscere che a un certo punto vi trovate che il rapporto tra seni è una costante. Ok, mi dispiace aver finito il tempo, però volevo fermarmi qua lo stesso perché immagino che dovete guardarvi un po' queste cose. Allora finiamo lunedì prossimo.